può fare di Laura Bettini.
Una buona domenica, ben ritrovati in questa giornata. Ci vogliamo conformare un po' al tema che in Italia da sempre e per sempre probabilmente è il tema più discusso, ovvero il calcio. Quindi il calcio e la domenica vanno a braccetto dalle nostre parti, non solo dalle nostre parti. Noi vogliamo parlare sì di calcio, e va bene, però vogliamo parlare di calcio nel mondo. Nel mondo cosa succede, come il calcio può fare squadra, può aiutare a crescere, può aiutare a fare amicizia quando ci si trova come italiani all'estero. E nello specifico con Damiano Crognali prendiamo una china ulteriore, perché vogliamo capire come nel mondo si scoprono i talenti. Lui ha girato tantissimo questa volta. Buongiorno Damiano.
Questa volta siamo in Medio Oriente.
Esatto, ci riporti al Medio Oriente, che è comunque in questo momento in grande esplosione, soprattutto da un punto di vista sportivo e calcistico.
Sì, però quando ci ho abitato io, in realtà lo sport più praticato, almeno quello che vedevo io tra le strade di Dubai o di Kuwait City o anche di Doha, era il cricket, perché la maggior parte della popolazione qui non è araba ma è immigrata, sono lavoratori indiani oppure pakistani. Insomma, mi sembra che il calcio sia più una passione recente, con il fatto che ci sono stati i mondiali in Qatar nel 2022 e ci ritorneranno in Arabia Saudita molto probabilmente nel 2034.
Il che deve essere già abbastanza, come dire, inaspettato, ecco, vedere il cricket nelle strade del Qatar, non lo so.
Esatto, esatto. Proprio per questo, proprio per il fatto che ci sarebbero stati i mondiali, io sono andato in Qatar per vedere quello che stava succedendo. Qui ho incontrato Abel Sid, che è un ex procuratore sportivo, ha lavorato tanti anni nella FIFA, lui è egiziano, che voleva dare una mano a tutti quei ragazzi che amavano il calcio, che giocavano a calcio, ma che si trovavano in quel momento in Arabia, nella penisola araba oppure in Qatar, insomma nelle zone dove il calcio non è tanto praticato. Quindi diciamo, i procuratori sportivi prestano meno attenzione, e in generale non solo nel Medio Oriente. Lui voleva aiutare tutti quei giocatori di calcio, tutti quegli aspiranti giocatori di calcio che non avevano le stesse possibilità che abbiamo ad esempio noi in Italia
o in Sud America, immagino, dove i procuratori e gli osservatori saranno ovunque.
Sì, in Sud America ci sono, ma appunto lui mi diceva in Qatar, in Egitto, nella penisola araba, e adesso probabilmente le cose con il marketing Cristiano Ronaldo e tutto starà cambiando, però lui mi diceva qua, insomma, il calcio, uno che vuole fare calcio non fa molta difficoltà.
E allora lui si è inventato
una app, o meglio lui ha detto: io voglio aiutare tutti quei ragazzi che non possono entrare in contatto con un procuratore, perché devi sapere che per emergere lui mi diceva che devi farti esattamente come quando noi cerchiamo un lavoro. E lui dice: un giocatore di calcio che vuole entrare in una scuola deve fare un CV, un curriculum di giocatore di calcio, e spesso i ragazzi non sanno come farlo, oppure proprio come posso far vedere quello che so fare ad un procuratore, non lo sanno contattare, hanno bisogno proprio di consigli. E lui dice: il mio tempo è limitato, non riesco ad aiutare tutti. E allora lui ha raccolto tutte le domande che gli facevano, ha intervistato tantissimi altri procuratori sportivi amici suoi, ha messo tutti questi big data, tutte queste informazioni dentro un'intelligenza artificiale, un'app che tutti quanti ci possiamo scaricare da tutti gli store online, oppure possono andare sul sito scora.ai.
S-K-O-R-A. Perché comunque può essere che anche qualche giovane italiano in un'area un po' più periferica voglia utilizzarla, non è mica detto.
È in inglese, perché appunto lui vuole aiutare le persone, insomma, di tutto il mondo, non si è concentrato solamente in un'area del mondo. Ma lui mi spiegava che adesso ha ampliato anche il supporto delle lingue, perché chi parla arabo spesso non parla, e soprattutto magari sta in una zona difficile, degradata, oppure viene dalla periferia dove non ha possibilità di imparare l'inglese. Lui mi diceva: adesso io ho creato la possibilità di chattare nella tua lingua e anche di creare questo CV, che mi spiegava che è fondamentale per diciamo ingaggiare un procuratore sportivo. Tu lo crei nella tua lingua, che magari è l'arabo, e lui te lo traduce automaticamente in inglese. E mi spiegava anche che adesso si può chattare con questo, diciamo, procuratore sportivo artificiale nella tua lingua, e lui ti dà i consigli nella tua lingua. lingua e te lo traduce anche poi in inglese, che è la lingua appunto del business e anche del calcio.
Bene, questa è un'idea sicuramente originale. Un ultimo flash ti chiedo dal Medio Oriente, ovvero Medio Oriente e sport. Allora, noi al di là delle grandi manifestazioni sportive, facciamo fatica a pensare che qualcuno possa allenarsi sotto quel solleone, ma ormai sono attrezzatissimi, quindi forse campioni medio orientali, intendo dire della penisola arabica, sportivi, ne arriveranno sempre di più.
Speriamo. Una cosa senza dubbio che ho notato è che c'è una grande attenzione allo sport. Come quando ho abitato a Dubai, io non ho mai visto così tanta attenzione allo sport, addirittura vedevo delle challenge, delle sfide, non sfide sui social network, ma sfide sportive. Allenati per 30 minuti per 30 giorni e puoi partecipare, puoi vincere gratis un concerto o altre iniziative di questo tipo. Ne ho viste tantissime e l'ultima che mi sembra molto interessante sono addirittura i Gov Games, che sono delle manifestazioni sportive. Gov sta per governo, cioè lo stesso governo che sta finanziando alcune manifestazioni sportive, dove il governo e i cittadini non ci mettono nulla, insomma nessun soldo, ma sono tutte completamente finanziate poi da degli sponsor, perché almeno Dubai, ma anche il Qatar, ho visto che si stava muovendo nella stessa maniera, stanno provando a rendere lo sport sia come una cosa che serve a tutti quanti, cioè fate sport e lanciano un'iniziativa dietro l'altra, ma anche una leva di business. Dubai vuole diventare un hub dello sport, dove fare sport, mindfulness e tutte le attività legate al benessere siano insomma di supporto al miglioramento fisico e psichico.
Grazie davvero Damiano per averci accompagnato in questo viaggio dello sport nella penisola arabica in particolare, e a presto, ci ritroviamo tra non molto.
Grazie, ciao.
Ciao, buon viaggio.
Si può fare. Si può fare.
E riprendiamo il nostro viaggio tra calcio e mondo, diciamo così. Questa volta ci colleghiamo con la Micronesia, dove c'è Giulio Biddau. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, calcio, ovviamente non è quello il motivo per cui lei si trova lì, ci sono motivazioni di famiglia, di lavoro, però poi si è trovato a voler organizzare anche una piccola squadra di calcio. Intanto le chiedo però dove siete precisamente.
Siamo in Micronesia, che potrebbe essere sia la regione geografica che lo Stato. Micronesia sono queste due cose. Io in particolare sono nel Federated States of Micronesia, che è composto da quattro stati. Pompei, che è quello dove sono, poi ce ne sono altri tre, Chuuk, Yap e Kosrae. Io sono a Pompei.
Lì lei si è appassionato a un progetto che pare impossibile già in un paese che non ama particolarmente il calcio, ma che forse potrebbe beneficiarne, vero?
Effettivamente il paese aveva una sua piccola lega calcistica, 4, 5, 6 squadre, poi per una ignominiosa sconfitta nel 2015, 46-0 contro Vanuatu, fondamentalmente l'impulso a giocare a calcio, che il gioco più semplice che esista al mondo, è sparito.
Ci credo, non è neanche il Brasile, insomma, era Vanuatu.
È Vanuatu. Poi alla fine i ragazzi, fratelli e figli di quelli che giocavano precedentemente, continuano a giocare. E la federazione ha provato a ripartire tra luglio dell'anno scorso e questo febbraio in maniera particolare, e ha chiesto a un po' di expat, tra cui me, se era fosse possibile dare una mano. Per ora tutto questo paese, questi quattro stati che fanno la federazione, siamo i soli ad avere una squadra, quindi fondamentalmente siamo anche la nazionale.
Certo.
Siamo 18 persone, tra l'altro questi sono tutti ragazzi dai 14 anni in su che giocano a calcio, mentre tutti gli altri giocano a baseball o softball o basket, perché questo paese è molto legato agli Stati Uniti, quindi quelli sono gli sport fondamentali. Quindi noi non abbiamo risorse, i ragazzi giocano scalzi perché non hanno le scarpe da calcio, noi non possiamo neanche comprarle volendo, perché due negozi che potrebbero venderle non le hanno, non le hanno in stock, dovrebbero importarle. ma essendo una richiesta molto limitata non lo faranno mai. Noi abbiamo 7 palloni, se se ne buca uno siamo abbastanza fregati.
Ci credo. Quindi,
i ragazzi poi, come volevo dire, perché non usano le scarpe, i parastinchi, o perché le porte sono in condizioni ignominiose? Perché sebbene qui il paese possa essere considerato nominalmente povero, non lo è. I ragazzi non soffrono la povertà, le persone riescono ad andare a mangiare senza nessun problema, il mare continua a dare pesce in continuazione, la terra è molto fertile. Però da un punto di vista di consumismo, mettiamola così, non possono permettersi di comprare una scarpa da calcio o le magliette, eccetera. E fortunatamente stiamo cercando anche con l'aiuto, ad esempio, del Rotary locale di promuovere queste attività, le attività calcistiche possono aiutare i ragazzi a fare qualcosa dopo la scuola. Il lavoro.
Stare insieme, fare gruppo, senz'altro sono tutte attività positive, no? Lo sport trasmette dei valori che sono positivi. Allora, però, per contribuire, come si potrebbe fare? Mettiamo che qualche squadra di calcio italiana o qualche benefattore italiano si appassionasse alla Micronesia e volesse tirarla fuori da quello ignominioso 46-0, se non sbaglio, con Vanuatu. Come fa? Quali sono le vie?
Le risorse che noi abbiamo sono molto poche. In generale uno potrebbe dire: fate crowdfunding, prendete soldi, ma noi non abbiamo neanche la struttura ancora per poter fare. Abbiamo bisogno di un accountant, di un lawyer, di persone che abbiano queste capacità tecniche. Io sono un fisico della materia, però tante squadre hanno in magazzino tanto di quel materiale, corde, magliette, scarpini, che non usano che non riescono più neanche a rivendere. E a noi direi che quasi salverebbero la giornata. Poi ci sono altri sogni, ovviamente molto futuri, in cui noi sogniamo la possibilità di poter portare questi ragazzi, sono 18 per ora, a fare magari una settimana di summer camp, che so, in Italia. Se una qualunque squadra volesse prenderli per una settimana e, tra virgolette, allenarli, fargli scoprire il mondo, fargli vedere che c'è qualcosa di più che stare a bordo campo, a bordo casa, a guardare i maiali, le galline o andare a pescare, che alla fine è tutto ciò che la vita offre a questi ragazzi qua.
Allora, i modi per raggiungervi sono tramite Facebook, direi principalmente, vi abbiamo detto prima, P-O-H-N-P-E-I, Pompei, l'associazione di calcio Pompei Soccer Association, oppure Federal States of Micronesia Football Association. Nel frattempo noi la ringraziamo e le auguriamo in bocca al lupo a lei e a tutti i ragazzi della squadra, ovviamente.
Grazie a voi tantissimo.
Grazie. A Giulio Biddau, buon lavoro. Buon lavoro e anche buon allenamento ai suoi ragazzi. E ci ha raggiunto Moreno Maitini, travel designer, che è già stato nostro ospite in passato, ha fatto la stessa azione ed è riuscito a ottenere a suo tempo l'appoggio del Perugia Calcio. Buongiorno Moreno Maitini.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, diciamo, radioascoltatori.
Radioascoltatori, precisamente. E com'è andata? Come vanno le cose con le Maldive, con l'isola di Keidu, mi ricordo?
L'isola di Keidu si trova a sud di Malé, a circa 1:30 di speedboat, siamo a 70 km a sud di Malé, tanto per intenderci. E vanno molto bene rispetto a quello che era un anno fa, perché la mia iniziativa in un anno è riuscita a coinvolgere persino una società professionistica come il Perugia Calcio, insomma, ecco, la quale mi ha donato tante magliette divise da allenamento, circa 50 palloni, e quindi lei può capire che in quest'isola è arrivato un qualcosa che fino a 2 anni fa o un anno fa per loro sarebbe stato inimmaginabile.
Eh sì, immagino l'entusiasmo. Adesso dovrete stare attenti a questi palloni, insomma, che non rotolino a mare.
Ma guardi, dopo un anno, io sono tornato domenica scorsa, ho portato giù altri 20 palloni, proprio perché a forza di finire in mare il pallone si rovina, la salsedine purtroppo rovina quello che è oggi il materiale con cui vengono fatti i palloni da calcio, e ho dovuto riportare altri 20 palloni. E qui mi hanno aiutato una società dilettantistica sempre della mia città, con la quale abbiamo fatto una specie di gemellaggio fra questa società dilettantistica, che si chiama Madonna Alta Ferro di Cavallo, con la scuola calcio Achille Alica di Keyodu.
che spero voglia dire una cosa altrettanto così esotica come la vostra.
No, prende il nome di colui che è il coach, è l'allenatore. Okay. Praticamente è colui che si è inventato questa situazione in questa isola, a differenza di molte altre realtà, anche italiane. Lo Stato maldiviano mette a disposizione soldi per ogni città, quindi per ogni isola. Soldi che devono servire per le migliorie dell'isola. E loro, 3 anni fa, per una questione di socializzazione, costruirono il campo in erba sintetica. E quando arrivai io, vidi questo bellissimo campo, che addirittura non esiste nemmeno in Italia, un campo in quel modo, dove c'erano tanti bambini che giocavano, e notavo che avevano solamente 3 palloni. E lì ho capito che forse erano l'unica risorsa che avevano per giocare, cioè i 3 palloni. E mi è scattato un qualcosa, perché ho detto, cavolo, c'è mio figlio che in Italia ha 50 palloni e è da solo in casa, questi 50 bambini con 3 palloni. E lì è nata la mia iniziativa, che oggi ha portato questa squadra ad andare a giocare un torneo nella capitale, a Malé, e vincerlo.
Quindi ecco, questo volevo proprio sapere, ha dato un contributo sostanziale a questa squadra, l'ha portata a fare un
diciamo
torneo.
Che io sono quasi un re. L'ultima volta che sono arrivato 15 giorni fa ho avuto delle emozioni talmente forti che forse non riproverò più in vita mia, nel senso che vedere arrivare 50-60 bambini con le loro famiglie, attendere il mio speedboat che arrivava nell'isola e farmi una festa che quasi da capo di stato, è stata veramente una di quelle situazioni che ancora piango. Mia moglie mi ha fatto una ripresa di nascosto e ho detto, per la prima volta ti ho visto piangere in pubblico.
Beh, però è anche bello vedere il frutto, no, del proprio lavoro. Lei così, sì, ha avuto, sì, una considerazione, ma guarda te, questi hanno pochi palloni e tanti bambini, facciamogliene avere un po'. E poi da lì è nato tutto un rapporto.
Poi è nato
un
materiale, un discorso diverso con magliette, sai, calzoncini, quello che è. Scarpette anche, e tutto il materiale di allenamento che può servire, partendo dagli ostacoli, partendo dai semplici cinesini, birilli, oppure dei paracaduti che loro legano per fare forza nelle gambe, perché il loro problema proprio è quello fisico, nel senso che non avendo un'alimentazione, diciamo, sì, corretta e buona, perché mangiano pesce e riso, ma muscolarmente sono un po' carenti in questo, i maldiviani. E infatti io ho avuto anche modo di parlare con il selezionatore della nazionale maldiviana, che è un noto calciatore italiano che ha fatto parte del calcio di Serie A e della nazionale, che tutti conoscono, che è Francesco Moriero. Proprio lui appunto diceva questo, che la differenza non è tanto sul livello tecnico, ma la differenza sul livello proprio atletico, fisico. Quello che è venuto fuori con i risultati della squadra è un di più per far divenire i ragazzi, ma io ho fatto tutto questo per un discorso solo di socializzazione. Infatti nei miei social, diciamo nel mio privato, vengo interpellato da molti allenatori italiani che vorrebbero portare il loro contributo giù alle Maldive. Là non si fa calcio, là si gioca a calcio, che è diverso.
Ed è quello che vorrebbe fare Giulio Biddau, che abbiamo sentito poco fa in Micronesia, e ci è riuscito per ora a farlo. Moreno Maitini alle Maldive, grazie davvero, allora buon lavoro, a risentirci, rifacciamo l'anno prossimo un altro check, vediamo come va.
La saluto, la ringrazio.
Grazie davvero, i complimenti. Noi abbiamo una piccola pausa, ci ritroviamo per un altro approfondimento, questa volta andiamo verso l'Africa.
Si può fare. Oh yeah.
Ci troveremo davanti a degli store alternativi? Sicuramente sì. Epic Games, che diciamo è l'azienda che ha creato Fortnite, da anni aspettava l'occasione di portare il suo Epic Games Store e l'ha annunciato ieri, arriverà anche su iOS come su Android, quindi ci sarà un negozio che vende solo giochi. Microsoft è probabile che porti il suo negozio di applicazioni, la stessa Adobe, che vende i suoi software, la Creative Cloud e Photoshop, potrebbe portare il suo negozio. Quindi io prevedo che arrivino tanti negozi dei grandi brand.
C'è qualche cosa in cui non siamo sostituibili da questi agenti artificiali, e la risposta, non possiamo illuderci che abbia a che vedere con qualità o quantità di intelligenza, di capacità, diciamo, di relazione, eccetera. E invece l'ipotesi che abbiamo esplorato è nell'essere responsabili, prima di tutto eticamente, solo dopo in una prospettiva giuridica che inevitabilmente dovrà seguire, Da un punto di vista appunto etico, il nostro ruolo diventerà sempre di più quello di metterci la faccia. Saremo noi a doverne rispondere verso la società, verso i nostri colleghi, le aziende, le scuole e così via.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Si può fare.
C'era una volta un campetto di periferia, coi pali corrosi dal sole, ma io mi sentivo come a casa mia. Addosso la maglia di Alex, tu invece c'hai quella di Sheva. Dai cazzo, ma chi se ne frega? Per noi era come una preghiera, lo capisce soltanto chi c'è.
Vogliamo affrontare il calcio adesso in un grandissimo continente che è l'Africa, dove il calcio è assolutamente, indiscutibilmente, lo sport più popolare, ma può diventare al contrario veicolo di trappole o può, insomma, portare i ragazzi del continente in situazioni difficili o poco gradevoli. Raffaele Poli è fondatore e capo dell'Osservatorio sul Calcio del CIES, International Center for Sport Studies, in Svizzera, anche ricercatore e docente all'Università di Neuchâtel. Buongiorno, benvenuto Raffaele Poli.
Buongiorno.
Allora, la situazione in Africa è completamente diversa rispetto a quella appunto delle isole della Micronesia o anche del Medio Oriente, di cui abbiamo detto. Là il calcio è uno sport molto praticato, molto amato, e quindi è anche uno sport attraverso il quale tanti giovani sperano di poter magari uscire da condizioni di disagio, di povertà, quindi di trovare uno sbocco, successo, soldi, fortuna nel mondo, no?
Sì, effettivamente l'Africa è un continente dove il calcio è molto popolare, dove ci sono tanti giovani e dove c'è tanto talento, c'è tanta predisposizione, chi anche culturalmente si conosce il calcio, soprattutto c'è da dire anche nei paesi dell'Africa più occidentale, ma in modo più generale un po' ovunque. L'emigrazione parte soprattutto da 5 paesi, vale a dire la Nigeria, il Camerun, il Ghana, la Costa d'Avorio e il Senegal, quindi piuttosto all'ovest del continente, dove ci sono reti di trasferimento che già funzionano a pieno regime, direi sin dagli anni, fine anni 80, inizio anni 90, quando soprattutto in Europa si sono affievoliti le aliquote che prima erano applicate per l'impiego di giocatori stranieri. Questo ha creato un mercato e ha creato purtroppo anche tanta speculazione.
Sicuramente è così, anche perché se da una parte ci sarà hanno tanti osservatori, diciamo, che vanno a cercare il talento, ci saranno tra questi anche dei truffatori, immagino. Succede un po' ovunque.
Sì, certo.
Magari appunto le famiglie non sono pronte, non sanno come reagire.
Diciamo che è vero che in tanti casi si parte da un contesto comunque sfavorevole, nel senso che i giovani sono pronti a tutto per emigrare, perché gli manca magari anche le basi di sostentamento, semplicemente nel quotidiano, una vita difficile e poche possibilità di svilupparsi anche all'interno del paese. Quindi c'è questa volontà generale di emigrare, e quindi dal momento in cui i giovani non hanno tanto da perdere, sono anche esche o prede facile per delle truffe. Questo vale per il calcio, ma vale più in generale con i passatori, che chi lavora nell'ambito delle migrazioni. C'è gente che effettivamente lucra attorno a questa volontà, e il calcio serve un po' come specchietto per le allodole a volte, per convincere anche i giovani e le famiglie di spendere i pochi soldi che hanno a disposizione davanti a questo miraggio.
Sì, a volte accade anche per le modelle, comunque modelli che vengono attratti in Europa, spendi questi soldi per questo viaggio, poi qui è tutto pagato, poi le cose non vanno bene, ciao, te ne torni a casa. Funzionerà più o meno alla stessa maniera, immagino, nel calcio.
Sì, effettivamente quello che va detto è che c'è una sensibilizzazione da fare, perché i club o i procuratori che sono veramente presenti sul territorio per reclutare il talento non chiederanno mai a un giovane o alle loro famiglie di partecipare alle spese. Dal momento in cui un intermediario chiede soldi per spostarsi, già bisognerebbe magari dovrebbe suonare un campanello d'allarme, perché le modalità di chi veramente fa calcio, di chi trasferisce i giocatori in modo più serio, sono altre. Ciò implica comunque che malgrado tutto ci sono famiglie disposte a pagare per far partire i loro giovani, che a volte vengono abbandonati sia sul continente stesso, allora che si rendono conto molto presto, se hanno, diciamo, la fortuna di sbarcare in Europa, che ciò che gli era stato promesso erano solo praticamente delle menzogne.
Sì, erano specchietti, ma non erano realtà. C'è invece poi dopo chi invece apre proprio delle academy di calcio in Africa, quindi investe direttamente in loco. Lì la situazione è diversa.
Sì, effettivamente dal momento in cui c'è talento ci sono giovani disposti a darsi completamente al calcio per fare del calcio la propria professione. È vero che ci sono tante iniziative sia con fondi esteri ma anche con fondi locali. Non dimentichiamoci che l'Africa comunque sta conoscendo uno sviluppo importante, ci sono gente, mecenati locali che possono mettere parecchi soldi nei club o anche nei settori giovanili per diverse ragioni, sia per farsi ben volere o avere un ruolo positivo all'interno della loro società, ma anche loro stessi per magari poter guadagnare dei soldi con il trasferimento dei giocatori. E anche lì effettivamente bisogna stare attenti tra iniziative più volte, diciamo più volte alla ricerca del vero talento e ai trasferimenti, diciamo, più regolari, ad altre iniziative dove magari anche lì ci sono possibilità di frode, facendo pagare alle famiglie, facendo credere che entrando in tale scuola il giovane avrà più possibilità, ma che in verità magari le strutture, le infrastrutture, ma anche le risorse umane, eccetera, diciamo, ciò che viene promesso non è forzatamente mantenuto. Quindi anche in quel campo bisogna stare comunque attenti e non si può avere una visione solo in bianco o in nero.
Sì. L'altra questione che non abbiamo mai affrontato, ma insomma che dovrebbe essere sottintesa, è che questi giovani dovrebbero andare a scuola in quell'età, non soltanto studiare, come dire, per diventare grandi calciatori, ma dovrebbero anche avere un'istruzione di base. Questo viene considerato o messo da parte? Non saprei.
Ma diciamo che le accademie più importanti, quelle più organizzate, con più risorse, magari che hanno già trasferito giocatori in passato, voglio dire che hanno già una certa reputazione, che sono più serie, hanno comunque danno e forniscono questa possibilità di sia praticare lo sport, in questo caso il calcio, e di fare diplomi scolastici. Questo può essere anche un argomento che può convincere anche diverse famiglie, comunque, perché l'importanza della scuola viene comunque riconosciuta. Invece ci sono altri casi dove effettivamente le cose sono molto meno ben strutturate e che quindi i giovani in parte vengono descolarizzati o addirittura magari vengono, o già non lo erano sin da prima. Quindi il calcio può in questo caso funzionare come un'idea di carriera in parallelo a ogni possibile filiera scolastica, anche se, lo si sa, solo veramente in pochi riescono a far carriera, e quindi queste scelte possono essere anche piuttosto pericolose.
Eh sì, in futuro potrebbero essere, come dire, tradite le aspettative del campione, e quindi diventare necessario invece un'istruzione scolastica che non si è avuta nel momento giusto. Succede in Africa, vabbè, perché è sappiamo benissimo essere un bacino di talenti per il calcio, ma ci sono situazioni anche simili nel mondo oppure no?
Sì, certo, anche dal Sud America, anche recentemente ci sono stati casi di accademie illegali con filiere di migrazione illegali dal Brasile al Portogallo o dall'America Latina. Esistono casi, sono documentati, ci sono stati appunto anche delle sanzioni che sono state comminate per le persone che responsabili di questi traffici. Quindi purtroppo l'Africa non ha l'unica prerogativa del fenomeno, anche se chiaramente è piuttosto sono piuttosto i paesi, diciamo, un po' meno ricchi che danno
che
luogo a questi
di
generi di inganni.
Sì. Beh, detto questo, poi i giocatori minorenni dovrebbero restare, non dico a casa loro, ma nel loro continente, perlomeno anche secondo la FIFA, no?
Certo, ci sono dei regolamenti che prevedono una proibizione di trasferimenti di giocatori minori al di sotto dei 18 anni. In Europa si possono trasferire giocatori a partire dai 16 anni, ma solo a certe condizioni all'interno dei paesi dell'Unione Europea, per via del principio di libera circolazione, ma da altri continenti verso l'Europa o anche tra paesi di altri continenti in teoria bisognerebbe aspettare il 18° anno di età, ma esistono purtroppo anche delle scorciatoie per non adempiere a queste regole. Per esempio il fatto di dichiarare un giocatore come nuovo tesserato senza precedente trasferimento o praticare delle adozioni, questo è successo anche in Italia piuttosto recentemente, oppure non dichiarare il giocatore, lasciarlo un po' nell'illegalità fino al compimento del 18° anno, o fare dei provini che però si prolungano al di là dei termini consentiti, eccetera eccetera. Quindi le regole esistono, c'è comunque un'attenzione, ma forse non totale, diciamo.
Sì, purtroppo sembrerebbe di sì. Noi la ringraziamo però intanto per aver evidenziato anche queste incongruenze e cosa va e cosa non va. Raffaele Poli è fondatore e capo dell'Osservatorio sul Calcio del CIES, come abbiamo detto, in Svizzera, International Center for Sport Studies. Buona giornata, buon proseguimento.
Grazie,
e a presto,
mille,
grazie,
oggi.
Buon lavoro.
Anche a arrivederci.
Fare. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my.
E ritorniamo insieme per concludere questa puntata molto particolare di Si può fare, perché non è nostro costume parlare di calcio, ma quando il calcio è inclusione, è solidarietà e amicizia, ovviamente diventa anche un tema da Si può fare. Per questo ultimo spicchio andiamo in Italia, quindi lasciamo le isole disperse nel mondo di cui abbiamo parlato prima. Andiamo in Italia e in particolare a Modena, dove incontriamo Renzo Vergnani, già CT della Nazionale Amputati, allenatore della Academy Bimbi Sperduti. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, al di là del fatto che i Bimbi Sperduti mi sono piaciuti fin dall'inizio, anzi colgo l'occasione per ricordare agli ascoltatori che se hanno progetti da segnalarci possono fare, come è stato fatto nel caso dei Bimbi Sperduti, segnalarceli attraverso il nostro indirizzo email, che è sipuofare@radio24.it. Dicevo, questo nome mi è piaciuto dal primo momento in cui ho letto l'email in cui se ne parlava, perché io sono una grande fan di Peter Pan. Però vorrei capire, insomma, com'è arrivato questo progetto a concretizzarsi, partito nel 2018, ormai un'associazione consolidata, no?
Assolutamente sì, come a te è piaciuto il nome, anche a me è stata la stessa cosa, è stato un colpo di fulmine proprio. Abbiamo fatto un evento lì in quel di San Prospero con i nostri bambini con disabilità e a quel punto, incontrando il presidente di questa società, ci siamo trovati d'accordo per avviare questo progetto, insomma. Quindi nome super azzeccato e storia molto super azzeccata, perché anche loro lavorano includendo bambini che vengono scartati dalle altre società, questo è il nome, Bimbi Sperduti, insomma. Quindi ci siamo innamorati di colpo.
Per i motivi più diversi vengono scartati, però
sì.
Sì, prego.
No, normalmente sì, vengono scartati perché vengono ritenuti meno capaci.
Esatto.
E nel nostro caso invece perché hanno una disabilità e quindi non vengono neanche presi in considerazione, non vengono neanche accettati nelle scuole calcio. E quindi il nostro obiettivo è proprio quello di farli giocare a calcio, perché un bambino che gioca a calcio è un bambino nel pieno della normalità, e quando è dentro il campo non gli interessa nient'altro che giocare, quindi...
E questo vale per tutti i bimbi, perché tutti i bimbi quando giocano poi alla fine si dimenticano e si concentrano sul gioco, sulle relazioni, e poi portano questo momento di condivisione ed uguaglianza anche al di fuori del campo, è lì l'obiettivo poi.
Sì, sì, assolutamente sì, perché poi noi riuniamo tutte le famiglie, sia dei normodotati che quelli dei bambini con disabilità, in modo di farli lavorare insieme, perché l'obiettivo nostro è proprio quello. L'obiettivo finale è di farli giocare all'interno di scuole calcio nel loro paese, perché per noi l'integrazione è quella. Quindi cerchiamo di lavorare, creare dei tutor in modo che possano poi inserire questi bambini nelle scuole calcio del loro paese, che quella è la vera integrazione, secondo me.
Quella sarà, quello certo, l'obiettivo finale, però in alcuni casi già realizzato, proprio perché i bimbi sperduti, insomma, lavorano ormai da qualche anno, quindi devono avere avuto dei risultati poiché continuano.
Assolutamente sì, noi li facciamo allenare insieme alla scuola, ai ragazzi della scuola calcio loro, e abbiamo visto che i risultati sono eccezionali, sia da una parte che dall'altra, perché da una parte si rendono conto che la disabilità non esiste e giocano con bambini completamente normali, si muovono solo un po' diversamente, e dall'altra parte i bambini che pensano di non essere all'altezza di fare certe cose poi si rendono conto col tempo che possono farle, quindi è un risultato eccezionale, e i genitori vedendo questo sono felicissimi, insomma. Quindi riusciamo a chiudere un cerchio con questa attività.
Eh sì, purtroppo i genitori spesso sono il problema, mi par di capire in tanti contesti sportivi.
Nel nostro caso no.
Nel vostro
caso no.
Bravi voi, infatti vorrei sapere come li convincete.
No, non c'è niente da convincere, è che loro, vedendo già loro i loro figli giocare spensierati, per loro è un obiettivo raggiunto, quindi per loro è tanta roba, non hanno bisogno di avere dei campioni, per loro basta giocare, che è poi l'essenza del calcio questa. E quindi con loro non abbiamo nessunissimo problema, anzi loro genitori insegnano poi altri genitori che giocano nelle scuole calcio normali a prendere le cose al modo giusto.
Sono proprio i genitori delle scuole calcio normali in realtà che mi preoccupavano, non tanto i genitori dei bimbi sperduti, che anzi hanno ben chiaro, magari possono avere avuto all'inizio dei problemi magari di paura, perché dici ho paura che il bimbo non sia in grado, no, si faccia male, tutte queste cose. Però dall'altra parte invece il genitore è quello competitivo, quello assatanato che grida la domenica, no, di cui ogni tanto leggiamo o vediamo quando andiamo in giro, vediamo i campetti da calcio. Ecco, quei genitori lì come, diciamo, accolgono, come si istruiscono, tra virgolette?
Si istruiscono facendogli capire che è un gioco, prima di tutto, e che il bambino si deve divertire. Nel momento in cui capiscono questo, hai già fatto un passo avanti. Logicamente la strada è dura, però noi fortunatamente all'interno di questa scuola calcio, che è quella dei bimbi sperduti, questo è stato scollinato. Non c'è, perché già questi bambini sono stati scartati una volta, non so se mi spiego. Quindi non c'è l'ambizione che diventino campioni, ma che giochino e basta. Quindi è stato proprio l'ambiente ideale per poi creare la nostra Academy per questi bambini, insomma. Quindi lavoriamo già in una realtà consolidata senza questi problemi, che è tanta roba.
I bambini che arrivano all'Academy arrivano da posti anche distanti a volte. Voi pensate magari così di creare delle altre piccole Academy in giro? Avete già dei luoghi?
Sì, no, noi è un'academy itinerante, perché noi dobbiamo andare a cercarli questi bambini e quindi far capire anche ai genitori che possono giocare a calcio, quindi noi giriamo in tutta Italia. Abbiamo la base a Modena, però noi giriamo in tutta Italia e i bambini arrivano da tutta Italia, quindi facciamo dei raduni dove noi facciamo conoscere questa realtà. Però, ripeto, l'obiettivo finale è di cercare di introdurre questi bambini nelle scuole calcio esistenti nel loro paese, perché loro dovranno confrontarsi con i loro amici. Quindi non cerchiamo di ghettizzare, ma di fare un'integrazione vera, insomma, questo è l'obiettivo. Però siamo itineranti, ecco, quello sì.
Eh beh, i bimbi sperduti del resto devono essere un pochino itineranti, lo sono per definizione già a partire dal libro, ecco, sono dei bimbi che poi si ricreano però il loro ambiente familiare, se ne creano uno che li soddisfa.
Sì, sì, in effetti, il nostro presidente dice che nell'isola che non c'è c'è sempre il sole.
Però voi c'è sempre il sole, sì, però l'isola ci deve essere. Perché...
Esattamente, sì, sì, sì. Difatti noi stiamo creando questa isola e speriamo di aumentare. Diciamo, siamo passati da 8 bambini a 25 in un anno, quindi direi che c'è soddisfazione, insomma. Vedere che insomma molti partecipano, che si trovano bene, questo è il nostro obiettivo, farli divertire e fargli capire che lo sport è importante. La vera integrazione secondo me lo si trova nello sport, ecco, che sia calcio o qualsiasi altra cosa.
Vabbè, perché come abbiamo detto tante volte è un momento che è sì di divertimento, ma è anche un momento di istruzione alla vita. Renzo Bariani, lei si è passato da così pochi bambini a così tanti adesso, come fa a seguirli? Ha addestrato degli altri allenatori?
Abbiamo uno staff, io avevo alcuni mi hanno aiutato, che mi hanno aiutato nella nazionale, sono all'interno. I ragazzi poi, sia il presidente che il vicepresidente, sono allenatori anche loro, quindi entrano in campo con noi e quindi hanno imparato poi a gestire, a lavorare con questi ragazzi. Hanno fatto poca fatica perché poi loro sono già abituati a trovarsi in questa situazione, quindi siamo un bel gruppo e stiamo crescendo. Abbiamo coinvolto i genitori, abbiamo coinvolto le famiglie, perché nel nostro gruppo possono giocare anche i fratelli e le sorelle di tutte le famiglie, perché il problema tante volte quando arriva una famiglia il fratello
non sa cosa fa.
Invece noi ospitiamo tutti, visto che non abbiamo problemi di età, i nostri bambini vanno dai 6 ai 14 anni, quindi noi inseriamo tutti, facciamo giocare tutti, quindi anche i genitori, ti dirò. E quindi il walking social, facciamo il calcio camminato, quindi
no, vabbè, ma no, adesso camminato sono un po' fuori forma,
sì,
questi genitori
non si può.
Allora, l'ultima così curiosità è anche per i luoghi, no, nei quali voi vi allenate. Nasce da un progetto partito da un'area che era stata utilizzata nel immediato post-terremoto. Lì c'è stato un grande lavoro. Volevo capire un po' anche le istituzioni, se vi sostengono, come vi sostengono, e giusto anche per capire, ecco, anche magari riproporre,
sì, certo,
il modello.
Sì, sì, abbiamo, insomma, senza fondi non si riesce a fare niente, quindi abbiamo una grossa società, che una grossa azienda che ci sostiene. Abbiamo il Comune di San Prospero, che è a nostra disposizione a 360 gradi per le strutture. C'è anche una palestra, nel caso che piove ce lo mettono a disposizione. Insomma, questo campo è stato creato proprio dopo il terremoto, perché lì c'era la tendopoli proprio, quindi è stato fatto questo campo in sintetico, una struttura bellissima che ci ospita. Poi logicamente andiamo a fare altre cose, per esempio un'altra tappa fissa è sempre Orvieto, che abbiamo anche lì uno sponsor, che è la bottega Conticelli, che ci aiuta a fare un evento a costo zero, quindi per noi è tanta roba. Poi andremo a Milano, andremo a Bellaria, insomma abbiamo tante tappe da fare, il progetto di una crociera anche, quindi insomma cerchiamo di muoverci a 360 gradi per dare il meglio a questi bambini e a queste famiglie che insomma normalmente hanno notevoli difficoltà, quindi.
e che hanno trovato certo anche nello sport un sostegno alle loro difficoltà. Renzo Vergnani, che dirvi? Bravi, proseguite, ci saluti Bimbi Sperduti,
sì,
buon lavoro e spero che il vostro contagio positivo arrivi in tante parti d'Italia, anche perché è giusto che si pensi anche a costruire delle nuove relazioni, nuove realtà per accogliere, certo, e non sempre per dividere, certo, come facciamo molto facilmente nella vita quotidiana.
Sono d'accordo con te e speriamo di raccogliere, di avere molti più bambini, perché molti non escono di casa, i genitori non li fanno uscire, quindi noi vogliamo farli uscire e giocare a calcio.
Facciamo i bambini sperduti e anche i genitori sperduti, mettiamoli in contatto. Grazie, buona giornata, un grandissimo
grazie
si può
voi,
fare
grazie.
Da Modena ci ha raccontato Renzo Vergnani e noi ci fermiamo qui, siamo giunti al termine di questa puntata per la quale ringrazio in assistenza Laura Faggin, in regia c'è Paolo Corleoni, ci ritroviamo puntuali la settimana prossima. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto.